Benvenuti a Cittadini Digitali. È un grande onore avere oggi Riccardo Esposito. I colleghi nel marketing conoscono tutti My Social Web, tuo blog storico Riccardo, portale in cui si parla di scrittura, copywriting, creazione di contenuti e molto altro. Riccardo è un esperto di comunicazione digitale, blogger apprezzato come dicevamo da chiunque lavori nel marketing, è autore di libri sulla scrittura online che vi consiglio di leggere sotto l'ombrellone. Benvenuto Riccardo e grazie per aver accettato l'invito.
Grazie a te e un saluto a tutti quanti.
Grazie Riccardo. Allora andiamo subito sulla parte centrale della discussione. Una delle prime sfide affrontate dagli imprenditori quando la pandemia ci ha colto di sorpresa è stata sicuramente cambiare il tono di voce di tutti i messaggi, quindi riscrivere i testi degli annunci, mettere in pausa i contenuti programmati per scrivere nuovi contenuti. Questa è stata una sfida che io ho seguito da vicino perché mi trovavo ad assistere diverse aziende, anche quelle più colpite nel settore turistico. E quello che ho potuto notare è stato come questa operazione, quindi cambiare i testi, sia diventata più complessa laddove non esisteva una chiara consapevolezza del proprio tono di voce, del tono di voce del proprio brand.
Diciamo che il problema è abbastanza articolato per un motivo molto semplice, perché in primo luogo c'è sempre, come dire, una base che tende a sminuire quella che è la scrittura dei testi, nel senso che c'è sempre, diciamo, uno zoccolo duro che sostiene, vabbè, ma tanto sono dei testi, magari sono anche dei testi brevi, tipo annunci pubblicitari, tipo di Facebook advertising, no? E quindi che ci vuole a cambiare? Ci vuole tantissimo a cambiare, soprattutto poi se sono dei testi brevi. Questa è la prima parte del problema. La seconda parte del problema riguarda il fatto che è stata un'emergenza, cioè che non è che ci siamo potuti preparare, non è che abbiamo avuto il tempo di riflettere sulla cosa da fare, su cosa fare. C'era bisogno di velocità, c'era bisogno di agire e agire in fretta. Terza parte del problema è che comunque era un problema che riguardava la salute. Quando c'è di mezzo la salute o addirittura la vita umana, come dire, la sensibilità deve essere molto, ma molto, valutata, nel senso che noi non possiamo pensare a dei passi falsi, ok? Cioè, spesso sono successe degli epic fail molto gravi per delle cose molto più stupide, per una svista, per un errore di grammatica, per un qualcosa che riguardava, sai, una disattenzione magari sulla comunicazione di genere o sulla comunicazione etnica, per esempio. Quindi sbagliare comunicazione con questo tipo di emergenza è veramente può essere molto difficile per un'azienda. D'altro canto, queste sono le parti, le criticità per chi ha dovuto riscrivere i testi. D'altro canto, da un punto di vista squisitamente legato al marketing, quindi parlo di un approccio che comunque in qualche modo può sembrare anche un po' freddo, però chi ha un'azienda deve valutare anche un approccio squisitamente economico, diciamo, non è che può prescindere da questo. E di conseguenza una criticità del genere, permette anche di cogliere delle occasioni importanti. Le occasioni più importanti sono quelle che sono nate dalle aziende che magari non avevano valutato in passato quello che è il proprio tone of voice, che non avevano dato attenzione a quelli che sono i valori fondamentali, perché non ci dimentichiamo che la buona scrittura nasce anche dalla conoscenza di quelli che sono i propri valori. Se io so quali sono i valori fondamentali della mia azienda, so anche che tipo di tone of voice utilizzare. Il tone of voice non nasce dal nulla, il tone of voice nasce dal fatto che io so chi sono in questo mondo, so cosa offro alle persone. E quindi le aziende che hanno manchevoli sotto questo punto di vista e che hanno sfruttato l'occasione per riflettere sui propri valori e tarando poi un tone of voice adeguato nella comunicazione sono quelle che hanno, guadagnato di più, non tanto da un punto di vista economico, cioè non è che hanno guadagnato di più in termini di conto corrente, ma hanno guadagnato di più in termini di identità. adesso forse sanno un po' meglio chi sono e riusciranno a gestire la comunicazione scritta, ma presumo anche altri tipi di comunicazioni, in un modo diverso, in un modo migliore, ecco. E questo secondo me è lo scenario che ho osservato da un punto di vista del copywriting, ma non solo, anche della comunicazione, per esempio lo spot in televisione, ok? L'unica cosa che devo dire la verità, ci siamo trovati un po' in difficoltà, o comunque la comunicazione si è trovata in difficoltà, è una sorta di standardizzazione. Ok, cioè anche se tu rifletti, se voi, se noi riflettiamo su quelle che sono le parole utilizzate in questa comunicazione di emergenza, noi ci fermiamo, adesso ci fermiamo, siamo tutti fermi, noi ci tutti quanti usavano, poi a un certo punto è iniziata, forse a un certo punto eravamo stufi un po' di questo ci fermiamo, e adesso ricominciamo, insieme ricominciamo, ricominceremo tutti insieme, stiamo ricominciando, non ci fermiamo più, e tutti quanti è la stessa cosa, è diventata un po' una solfa, ecco.
E questo pensa è cada per evitare di prendere troppi rischi, quindi si preferisce copiare quello che funziona bene?
Ma un po' sì, un po' è quello, nel senso che io dico vabbè, adesso mi incarano anche io nel settore del ricominciamo, mi incarano anche io nel settore ci fermiamo.
Insieme ce la facciamo.
D'altro canto sono dei binari sicuri, quindi dico vabbè, mi accodo, vado e ci sono anche io. Chiaramente ipotizzerei una possibilità di andare un po' oltre, cioè di farsi notare, per esempio la Nastro Azzurro, se non mi sbaglio, per esempio l'ha fatto in modo un po' più vivace, adesso non ricordo esattamente com'era la pubblicità, però comunque c'erano dei brand che hanno cavalcato il percorso, però cioè hanno seguito il percorso però con un tone of voice, diciamo, ecco, e qui vediamo poi chi ci sa fare e chi no, cioè chi, ok, dobbiamo cavalcare l'idea del ricominciamo, però lo facciamo con la nostra voce, mentre invece la maggior parte dei casi era tutto un melodramma, diciamo, tutto un tone of voice molto pesante con queste, anche con queste cadenze molto, sai, pesanti, sì, ecco.
Mi piace riflettere su quello che hai accennato prima, cioè che diventa più semplice trovare il messaggio giusto quando la compagnia ha già una certa maturità da un punto di vista di comunicazione, quindi sa qual è il proprio tone of voice in situazioni di normalità. Però ecco, riuscire a trovare il proprio tono di voce non è così semplice, perché magari si cerca sempre di scrivere in maniera corretta o scrivere bene, ma scrivere dando voce al tuo brand è molto più complesso.
Ma sai, chiaramente è molto più semplice per un piccolo brand, per un'azienda, per un libero professionista arrivare a questa conclusione. Il punto è che il tono voice non è che è un qualcosa, sai, tipo un'addizione, una sottrazione, un'operazione matematica. Nel senso che non c'è una formula che ti dice allora fai questo, più questo, più questo e ottieni questo. È un qualcosa che nasce da una riflessione. Io personalmente, oltre a consigliare il libro di Valentina Farcinelli, che comunque è dedicato proprio al tone of voice, non ricordo esattamente il titolo perché rischio di sbagliare, però Valentina, che è una collega, ha scritto un ottimo libro appunto dedicato a come costruire il tone of voice. Quello che io faccio di solito è, appunto come ho detto prima, ragionare su quelli che sono i valori, ok? Allora io faccio un esempio, io spesso faccio questo esempio, sempre lo stesso faccio, però è calzante. Facciamo finta di dover scrivere i testi del sito web della Coca-Cola, ok? Ottima occasione di crescita, ce l'abbiamo fatta. Beh, dobbiamo scrivere i testi della Coca-Cola. Come individuare il tone of voice? Ragioniamo su quello che è il valore fondante della Coca-Cola, cioè che cosa è questa bevanda? È una semplice bevanda frizzante, un qualcosa, un concentrato di zuccheri e anidride carbonica? No, è un qualcosa che ha come valore fondante lo stare insieme. Ok, qualunque occasione di festa c'è la Coca-Cola. Chiaramente mi potrei trovare 10.000 obiezioni, nel senso dice, vabbè, ma anche io se sto a casa da solo e mi mangio la pizza da solo e mi prendo la Coca-Cola. Ok, è chiaro che io non posso abbracciare tutto con una sola definizione, però è chiaro che tra le mille cose che caratterizzano, i mille valori che caratterizzano la Coca-Cola, di certo forse non possiamo trovare il benessere, di certo forse non possiamo trovare il benessere, cioè la forma fisica, perché è un qualcosa che fa male al corpo, ecco, diciamo. Però è un qualcosa che crea unione. Se io dico festa, dico Coca-Cola. Se io dico Coca-Cola, dico stare insieme con gli amici, i parenti, la famiglia, i compagni di classe, non so, mille cose del genere. Quindi stare insieme. Partendo da questo valore, io ci costruisco un tone of voice. Come lo costruisco? Individuo parti di un potenziale copy, ad esempio introduzione di un articolo del blog. Come lo faccio? In questo modo o non in questo modo? Quali parole utilizzo? Utilizzo questa parola e non questa parola? Cioè, devo utilizzare la parola festa, ma non la parola party. Ecco, mettiamola così, faccio un esempio banale. Per quale motivo? Perché la parola festa è più familiare, più riconosciuta, più universale.
Più democratica.
Più democratica, ma invece party può essere un qualcosa che ha a che fare magari con un ambiente più giovanile.
Elitario.
Esatto, sì. Questo è il modo in cui lo costruiamo, ovviamente.
Quindi partendo da un valore, trovando delle parole chiave per quel valore.
Facciamo finta che lavoriamo al sito web della Energy, ok? Quella bevanda Monster, come si chiama? Ecco, la Energy Drink, la Monster, no? Quella verde, già aggressiva di per sé,
sì.
Molto ventosa, diciamo così, già il visual di... Qual è il valore di quella bevanda? La performance, ok? Cioè, Monster è performance, è... come dire, energia allo stato puro, quindi ci sarà un tone of voice che parte da quel valore. Quindi non diciamo, magari non diciamo scatto, no? Diciamo sprint, perché? Perché lo sprint ti dà l'idea più di forza, ecco, questi sono sempre esempi molto banali. Diventa molto più difficile se io devo trovare un tone of voice per la Red Bull, perché la Red Bull è un po' una via di mezzo, e sia energy drink, ma è anche un qualcosa un po' da, come dire, a volte anche da...
Feste.
Sì, ecco, appunto, magari io voglio darmi un tono in ufficio, ho la Red Bull. Quindi, come dire,
certo.
Il tone of voice potrebbe essere diverso, potrebbe essere anche, come dire, variabile in base al contesto. Se io voglio fare una comunicazione per quelli che in ufficio si prendono la Red Bull e se la mettono sul tavolo per far vedere che poi lavorano 15 ore al giorno, e quindi ho un tone of voice, mentre invece la Red Bull può essere anche perfetta per chi va in palestra, per chi deve fare una, insomma, di quelle pazzie che fanno questi che si buttano.
Sì, estremi.
E diciamo che il tone of voice lo facciamo partire da questo ragionamento.
Ecco, consigli comunque che sembrano molto semplici, ma che in realtà possono aiutare tantissimo. E io intanto ho trovato il libro della tua amica, Valentina Falcinelli, e si chiama Testi che parlano, il tono di voce nei testi aziendali. Inserisco questo libro insieme anche ai tuoi libri, ovviamente, nella descrizione del podcast e lo leggerò anch'io perché sono molto interessata all'argomento, come puoi immaginare. Perfetto, Riccardo. Quindi adesso che è un po' più chiara l'importanza del tone of voice e come si trova il proprio tono di voce, vediamo anche come si mantiene una reputazione utilizzando questo tone of voice e come si fa in modo che la nostra voce, soprattutto su internet, sia sempre pulita e rispecchi sempre i nostri valori e principi.
Allora, guarda, diciamo, partendo dal presupposto che la brand reputation, cioè la reputazione del nostro brand, è un qualcosa che è molto ampia come attività, per quanto possa sembrare minore rispetto a tante altre attività che si fa intorno al concetto di web marketing, tipo la promozione pure è semplice, no? Molte aziende spingono sulla promozione e poi però non si rendono conto che poi alla fine hanno anche un brand da proteggere, cioè tutta questa promozione, al di là di vendere nell'immediato, nel breve periodo, però ti dovrebbe portare anche a creare un'immagine del tuo brand. Perché? Perché se tu hai un'immagine del brand, poi, come dire, la crescita dei clienti è strutturata nel tempo. Prendi come esempio la Apple. Ok, anche la Apple fa pubblicità, anche la Apple fa le sponsorizzate, ecco. Però diciamo la brand reputation della Apple comunque è solida. Perché? Perché ci sono state tante attività di marketing. Però appunto, come stiamo dicendo, la brand reputation deve essere anche mantenuta, cioè la reputazione del brand deve essere anche mantenuta. Come si mantiene? Da un punto di vista strettamente legato al tone of voice, di sicuro utilizzando questo tone of voice non solo per la comunicazione attiva, okay? Perché noi ci immaginiamo come comunicazione attiva quella legata alla sponsorizzata, all'articolo del blog, cioè tutto quello che io spingo fuori, okay? Per intercettare gli utenti, ma anche la comunicazione passiva. E che cos'è la comunicazione passiva? La comunicazione scritta passiva è chiaramente tutto ciò che ha a che fare, ad esempio, con il customer care service. Per esempio una risposta via email, una risposta su Trustpilot, dove io magari organizzo tutte le opinioni dei miei clienti, ma la stessa cosa su TripAdvisor per alcuni tipi di aziende, commenti della pagina Facebook, recensioni, tutto questo ha a che fare appunto con la comunicazione, come dire, alla luce del sole, cioè quella che noi possiamo rintracciare sul web. C'è anche tutta una comunicazione nascosta, tipo appunto come avevo citato, una risposta via email che si dà a un cliente che chiede spiegazioni, ma magari anche al chatbot, ok? Noi abbiamo tante aziende che utilizzano i chatbot e li utilizzano come? Per dare informazioni, per vendere, per sì. Quindi in qualche modo strutturare una comunicazione che è un poi continuo, poi di quell'email marketing, di quella automatizzazione della comunicazione del marketing che nasce con l'email e poi ha preso piede anche nei chatbot. E tutto questo deve essere fedele a quello che è il tone of voice. Un tone of voice che oltre che a comunicare in maniera attiva, deve comunicare in maniera passiva e soprattutto deve prendersi cura di quelle che sono alcune parole pericolose per il brand. Ci possono essere, vabbè, al di là del fatto che uno deve prendere coscienza del fatto che magari un determinato tipo di brand deve in tutti i casi, in tutti i modi possibili, evitare qualunque tipo di, non voglio usare il termine turpiloquio o volgarità, ma qualunque perdita di eleganza, ecco, mettiamolo in questo modo, nel senso che alcuni brand se lo possono permettere, alcuni brand possono permettersi delle divagazioni, ok? Altri brand assolutamente no. Alcuni brand possono permettersi un passo nel burocratese, anzi, alcuni brand devono utilizzare un tone of voice con qualche giusto assaggio di burocratese. Penso ad esempio a tutti i tipi di brand che hanno a che fare con prodotti finanziari, assicurazioni, diritto, ok? Io ovviamente sono un nemico del burocratese, però è giusto dire che alcuni brand, per avere credibilità, devono avere anche un determinato tipo di linguaggio.
Perché quello che il pubblico si aspetta.
Allora, il problema sai cos'è? Che andare sempre dietro a quello che il pubblico si aspetta vuol dire camminare su un campo minato, perché il pubblico si aspetta tutto e il contrario di tutto. Il pubblico si aspetta la semplicità massima, però anche la soluzione al problema, immediata, rapida, indolore. E ovviamente questo non può succedere sempre, o almeno alcuni brand sanno che per spiegare qualcosa, anche in una chat privata, in un'email, devono avere un linguaggio amichevole chiaramente, però non possono prescindere da determinate formule. Cioè, nel senso che io, se sono un dentista, o se sono un avvocato, se sono un notaio, non posso portare tutto così a un livello terra terra che prescinde da determinate formule. Okay? Quindi l'azienda deve essere anche in grado di camminare su questo equilibrio, cioè la complessità del proprio campo più la semplificazione e la vicinanza tra brand e cliente o potenziale cliente. La vera sfida della reputazione del brand si basa proprio su questo, perché fin quando tu devi buttare fuori informazioni, devi creare contenuti per lanciare informazioni che tu reputi utili e che comunque conosci, hai studiato, va bene, però poi quando si tratta di rispondere alle domande dei clienti è lì che ti giochi veramente la reputazione, ecco.
Certo, infatti poi lo vediamo molto spesso con le risposte a recensioni, ad esempio, quanti punti si perdono di brand reputation. Perfetto, Riccardo, ti ringrazio per questi consigli. Ho ancora l'ultima domanda, questa è una domanda personale da parte mia. Io vivendo all'estero da tanti anni ho praticamente abbandonato l'uso del lei, mi viene difficilissimo utilizzarlo anche in conversazione con i clienti, ma molto spesso leggo sui social gente che si dà del lei sui social ed io lo trovo incomprensibile. Dammi il tuo parere.
Il rischio è quello che potessi incontrare qualcuno che ti dà del voi, che è forse ancora peggio. Quindi, no, sai, non c'è mai un fine, c'è mai fine alla tragicità, però di sicuro io sono per YouTube. Nel senso che il tone of voice, dal mio punto di vista, deve essere un qualcosa che in primo luogo deve rispecchiare, come dire, quella che è l'identità del brand. Però, se mi permetti di sfoggiare un po', diciamo, le vecchie glorie della mia laurea in scienze della comunicazione, come diceva McLuhan, Marshall McLuhan, il medium è il messaggio. Ok? Quindi questo che cosa significa? Significa che io, il mio tone of voice ovviamente deve essere, come dire, lineare a quello che è l'identità del brand, ma deve essere anche adeguato a quello che è il medium, ok? Un medium che influenza il messaggio e che quindi impone in un certo senso, diciamo, un tone of voice un attimino più snello, più semplice, più, come dire, vicino all'utente. È chiaro che una banca, uno sportello, diciamo così, la comunicazione verbale tra il cassiere e l'utente deve dare da lei, ci siamo. Però è bella l'idea di vedere una banca, un grande gruppo bancario che dà del tu all'utente che chiede un'informazione. Ovviamente dare del tu non vuol dire trattarlo a pane e peperoni, insomma, cioè nel senso che gli dai del tu, però lo tratti con i guanti, insomma, ecco. Dare del tu all'utente sui social non vuol dire prendersi una confidenza non dovuta, significa semplicemente dire, guarda, siamo in un territorio in cui cadono tante etichette e possiamo guardarci in faccia, così come se stessimo, come se ci conoscessimo da tanto tempo. Però nel frattempo io ti devo aiutare, seguo la tua domanda. Quindi del tu sicuramente, molto più interessante poi però ragionare su quello che è, come dire, il modo di porsi di chi pronuncia la frase, nel senso che io il ricevente lo posso etichettare, lo posso identificare con il tu, ma io che parlo, io che scrivo il mio messaggio, devo riflettere, mi do del io o del noi? Di solito la regola è, o almeno la regola che seguo io, se vogliamo rinforzare l'idea che siamo un gruppo, che siamo una squadra, utilizziamo il noi. Noi della San Paolo Imi aiutiamo te che sei un correntista. Diciamo che questa è l'idea, poi possiamo modellare.
Certo. Perfetto Riccardo, grazie per essere riuscito in così poco tempo a chiarificare così tanti concetti Io lascio i tuoi contatti in descrizione a questo podcast, lascio ovviamente il tuo blog, il tuo contatto LinkedIn, e poi se volessi ritornare la prossima volta possiamo anche parlare del fenomeno Tribe, come si crea community, visto che ho trovato davvero molto interessante e d'aiuto il tuo libro Ethnoblogging. Possiamo parlare, ecco, dalla reputazione del brand a creare poi community su questa reputazione.
Sicuramente sarà un altro podcast interessante da registrare insieme.
Ti ringrazio e alla prossima, una buona giornata.